Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni, Valerio Corzani e un ospite molto affascinante.
E dov'è che... Ma scusa, adesso mi deve spiegare Elena com'è sta cosa che capisce chi abbiamo ospite. Dove ci sta guardando? Non lo so.
Sì, però c'è un drone, secondo me.
Però credo
me,
che il nostro ospite sia felice di questa sottolineatura,
sì, certo,
di Elena.
So, vabbè,
sì. Penso ora...
Parleremo molto della sua musica, se vuoi parliamo anche del suo...
No, lo farà poi in separata sede con Elena, la nostra siglista. Sì, intanto buongiorno, Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato.
E benvenuti a tutti voi al nostro programma che, come sapete, ama girovagare tra gli spazi sonori d'ogni tipo.
Sì, ho dato una controllatina anche alla scaletta, già solo coi brani musicali ci facciamo una bella perlustrazione planetaria e poi insomma parliamo di tutto, ma siamo anche curiosi di scoprire i tre regali sonori che ci ha portato il nostro ospite, che è Luca Aquino. Eccoci qua.
Buongiorno.
Buongiorno Sergio, buongiorno Valerio, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Grazie di essere qui con noi. Sì, è vero, io ho tra le mani uno dei tre regali e sono già ansioso di ascoltarlo, poi insomma prima avremo altre cose, come sempre un guazzabuglio di stili, di generi, di proposte che facciamo al nostro pubblico, che per definizione è curioso.
Sì, tra l'altro Luca Aquino è di Benevento e sta ancora a Benevento, pur essendo appunto attivissimo, diciamo così, e in questo caso lo stare in provincia l'hai trovata una possibilità, come dire, di tutelare il tuo talento o di preservarlo? Hai trovato difficoltà, oppure in un mondo interconnesso come questo va benissimo stare ovunque, uno al massimo si sposta per i concerti?
Tu vuoi dire che a Benevento non c'è il Blue Note, questo volevi
esatto,
dire?
Esatto, ad esempio.
Mi sa che hai ragione. No, in realtà ora, oggi, con internet e con tutte le possibilità di connessione e di comunicazione puoi vivere un po' ovunque.
Un po' più semplice, sì.
Diversamente era qualche anno fa, quindi quando ho cominciato, infatti da Benevento poi sono andato un po' fuori, perché bisognava per forza andare fuori, perché era comunque una piccolina, meravigliosa, carina città di provincia, con cultura che va e viene a momenti, dipende dalle persone, dipende ovviamente dalle amministrazioni, come in tutte le città, come in tutte le città di provincia. E quindi sì, siamo andati un po' in giro per conoscere persone, per avere vari input.
Il tuo background, cioè se uno segue la tua discografia, in realtà sembra che tu sia un ascoltatore onnivoro, perché ci sono riferimenti di ogni tipo, dal rock, c'era un progetto sui Doors e anche molte altre cose.
Sì, anche rock più duro, AC/DC, Led Zeppelin,
infatti,
di scorgere. Poi c'è Becker e Miles Davis, vabbè, i nomi tutelari, penso, di ogni trombettista al mondo.
Come è iniziato da vicino? Avvicinarti alla musica attraverso l'ascolto?
Sì, da piccolo ero un rockettaro, però in realtà ho cominciato ad ascoltare musica abbastanza tardi. Nonostante la mia famiglia, da parte di mia mamma, fossero tutti musicisti con il soprannome Rumor, cioè i Rumor facevano tanto casino, festaioli, quindi si beveva, si mangiava, si suonava durante le feste, durante le cerimonie, io non ero molto attratto dalla musica. Poi avevo mio zio, che tuttora suona il sassofono. In realtà ho cominciato ad ascoltare musica quando uscì il film di Oliver Stone sui Doors. Rimasi totalmente folgorato, ricordo ancora ora la notte che trascorsi dopo quel film, visto due volte di seguito, e da lì cominciai ad ascoltare musica, quindi Doors, AC/DC, Led Zeppelin, molto, ma anche un po' più tosta, comunque prevalentemente rock. E mi sono avvicinato poi alla tromba dopo 3-4 anni, perché mio zio sassofonista mi regalò una tromba, quindi poi cominciai un po' così a suonicchiare. Un amico comune ascoltava jazz e quindi ho cominciato ad ascoltare jazz. Ho cominciato ad ascoltare musica a 16 anni, la tromba l'ho cominciato a suonare a 20 anni, jazz a 21 anni, più o meno questa è stata. Quindi ecco, l'animo è ancora rock.
Credo che ti sia servito, perché ogni tanto poi i jazzisti si filano in una nicchia anche di repertorio che li comprime un po'. Invece nel tuo caso mi sembra che questo non sia mai successo. Abbiamo già in mano dei dischi che certificano anche questa,
certo,
cosa.
Beh, poi ti servirà questa anima rock anche per attraversare il nostro percorso musicale di oggi.
Noi partiamo però come sempre dal canto di Babele.
Palma sul comune, senta mira, Saulo Gesù.
Ecco, Zedda Piras, Paolo Fresu, mi è piaciuto molto. Credo che qui il riferimento era un finto sardo, come abbiamo sentito. Gruppo capitanato da Stefano Bollani, I Visionari, un brano dedicato a Paolo Fresu e in questo caso a Luca Aquino. Credo fosse questa, perché queste siglette ci arrivano giù, non si capisce da dove. E noi
ce le ritroviamo, però essendo tutta basata appunto su un idioma, ci stava come sigletta del Canto di Babele, che è proprio questo: andare a cercare delle canzoni cantate in idiomi particolari, strani. Ovviamente in Etiopia l'amarico non è strano, perché la lingua nazionale, la lingua ufficiale dell'Etiopia, anche affinità con l'aramaico, con l'ebraico, con l'arabo e anche col maltese. È una lingua meravigliosa, come meravigliosa è l'Etiopia, che è un'Africa anomala, perché da Addis Abeba in su sta tutta sopra i 3000 metri, quindi non è l'Africa a cui pensiamo noi con la savana.
Tu ci sei stato, no?
Ci sono stato e me la sono, come dire, goduta, anche dal punto di vista musicale, perché ha una serie di musicisti come Mulato Astakè, che pur avendo attraversato anche stagioni musicali legate al jazz, al funk, eccetera, mantengono la matrice etnica molto esplicita. Succede anche con l'ascolto. Adesso qui il problema è pronunciarle.
Ma infatti ti stavo aspettando al varco.
Io chiedo venia a tutti gli etiopi in ascolto, ovviamente. Diciamo che è difficile sia il nome dell'artista che il nome del pezzo
del
in questo
pezzo,
caso. Allora, lui è Tsedenia Gebremarkos.
Questo è il pezzo?
No, questo è l'artista. Molto noto anche alle tue latitudini. E invece il pezzo è Ememen Bekefu. Non sappiamo nemmeno cosa vuol dire, ma insomma è un pezzo che suona bene. Tra l'altro è inserito in una compilation che si intitola Ethiopian Groove, Noise e Chill Out, quindi è una rivisitazione anche legata all'elettronica, però di ritmi che hanno a che fare appunto con la matrice etiope. Check out my love, down queen in the summer. Ecco, quello che suona qui sotto, proprio in questo momento, è il mesenco, un violino a una corda.
Una però, proprio.
Una sola, come il basso tenore.
Però, esatto, però la fanno suonare bene.
La fanno
devo
suonare
dire bene
e appunto arriva proprio dalla matrice tradizionale.
Cantava bene anche Zedenia, meno male che ha iniziato a cantare, perché io avevo qualche dubbio anche sul sesso di questo, perché
non è,
il nome
infatti,
è Zedenia, però ora lo
no,
sapete.
Tra l'altro parzialissima giustificazione del non capirci niente nella...
Sì.
Nell'amarico, ti dico che il suo alfabeto è costituito da 260 segni sillabici, quindi un inferno, diciamo,
certo,
per un neofita come noi, ecco, quindi giustifichiamoci così. Comunque questo era il primo canto di Babele, la nostra prima rubrica.
Ecco, gliel'avevamo detto ad Antonello di fissare meglio la fisarmonica, invece è cascata e vabbè, succede. No, in realtà è un segnale che indica che cosa?
Indica in realtà il salto nel buio, che è una sorta di blindfold test che tutti i jazzisti conoscono.
No, se gliela metti così, secondo me si alza e se ne va, perché ormai blindfold test...
No. Allora, mettiamola come la mettiamo sempre, cioè come un regalo che facciamo noi a te,
sì,
tu ce ne farai tre, ti facciamo ascoltare un brano senza dirti di che si tratta, ma quello che vogliamo non è che indovini il pezzo o l'interprete, ma semplicemente che tu ci dica alla fine che miccia ti ha acceso.
And I win the fight.
E dunque, posso darti un aiutino, Luca? Nel senso, tu naturalmente ti stavi concentrando sulla tromba, ma è del tutto incidentale il fatto che ci sia questo strumento. Abbiamo scelto il brano più che altro per stuzzicarti proprio sulla versione un po' pazza di un brano che sicuramente tu conosci in originale o ti è capitato di sentire. E io dico di sì, perché era TNT. Degli AC/DC.
Oh,
sì, quasi riconoscibile, direi. Direi.
Sì, è trasformato quasi in balla.
Decisamente. Ma che impressione ti ha fatto?
Allora, il trombettista all'inizio pensavo fosse Arve Eriksen, non era Arve Eriksen. Poi Eric Floyd e non è Eric Floyd. Poi Eric Truffa e non è Eric Truffa. Forse il trombettista è finlandese.
Bravo, bravissimo.
È un mio caro amico del quale non ricordo
Werner
il nome.
Werner
Ipojola è, infatti.
Certo, infatti con Eriksen andavi nella direzione giusta, geograficamente. Graficamente parlando.
Sì, Werner è un carissimo amico.
Poi qui sceglie un suono molto soffiato, adatto a questa versione, firmata da Jens Thomas, che è un pianista tedesco, classe 1970, di Hannover per la precisione, che qui si esibisce anche come cantante, come sussurratore, più che cantante. Ha dedicato un intero disco alla musica degli AC/DC, Speed of Grace, il titolo per ACT, o AZT se preferite, etichetta per la quale anche tu hai inciso, giusto?
Sì,
forse arriva proprio qualcosa ora da...
Sì. Stiamo proprio adesso per...
Vedi?
Allora, parliamo dell'ACT. Come lavorano loro? Come ti sei trovato?
Benissimo. Io ho conosciuto Siggy e lo staff dell'ACT tramite... Grazie a Manu Caccego. Non so, sono il quartetto di Manu e anche il quintetto. Quindi l'ho incontrato più volte durante i concerti e durante le due registrazioni dei dischi con Manu.
Quindi c'è lui alla batteria?
No. Io ho registrato due album di Manu. Ero io che sono nel suo quartetto e lui, quindi registrammo per ACT. E ricordo che Siggy era colpito dal mio suono, appunto, soffiato, un po' etereo, un po' largo. E poi abbiamo prodotto quest'album. Lui è un bravo produttore perché dà delle belle idee, sa bene cosa vuole. Poi dopo in sala di incisione è tranquillissimo a far tutto ai musicisti.
Certo.
Però dà delle indicazioni importanti che perlomeno mi sono servite tante in questo disco.
Consapevole.
Beh, diciamo che è spinto più dalla passione che dal profitto.
Sì.
Questo possiamo dire.
Sì. Decisamente.
E beh, che è una dote anche sempre più rara,
certo. Beh, siamo, io ho tra le mani appunto l'Italian Songbook, che è pieno di classici della tradizione italiana, anche in maniera molto lasca, nel senso si va da Ennio Morricone ai pezzi della tradizione napoletana, Nino Rota, Corny Kramer, pezzi meravigliosi. Come hai fatto a circoscrivere?
Sì, ottima domanda, ti spiego, perché praticamente io difficilmente ho fatto degli album, anzi forse non avevo mai fatto un album di cover, forse Over Doors, che però ricordava molto vagamente i Doors, così come il brano che abbiamo sentito ora.
Esatto.
Over Doors ricordava più che altro il messaggio di Jim Morrison e compagni e dei poeti maledetti che avevano ispirato Jim Morrison. Quindi questo sarà il mio primo album di cover e siccome venivo da due anni abbastanza complessi, abbastanza difficili, durante i quali non avevo suonato, non ero riuscito a suonare, ho detto ora mi rendo un po' la vita più semplice, sono delle cover italiane del nostro background che dovrebbero essere il nostro DNA, quindi l'idea era quella di rendermi la vita semplice, ma non è stato per nulla così, perché erano tantissime, ho impiegato tantissimo tempo a decidere quale potessero funzionare e poi in realtà come ho scelto quello che funzionava meglio insieme alla band
che è formata, vedo, da Danilo Rea.
Sì, c'è un trio con Danilo Rea e Natalino Marchetti, poi c'è l'orchestra filarmonica di Benevento e poi ci sono altri musicisti, Fabio Giacchino, Ruben Bellavia. Con Fabio Giacchino abbiamo deciso un po' il repertorio insieme, anche con Natalino Marchetti, un po' insieme. Poi è chiaro che uno decide tante cose, poi in sala di incisione è quel che funziona meglio, quel che viene meglio.
Certo.
Quel che viene...
Beh, adesso andiamo a finire a Scalinatella, un pezzo meraviglioso.
Quindi ho scelto semplicemente le cover che mi piacevano e che funzionavano meglio con la band.
Thank you.
Molto, molto bello. E qui si è capito, tra l'altro, il nostro pubblico avrà capito che l'amicizia tra Luca Aquino e Verna Ripoiola è anche una sintonia poetica in qualche modo, no?
Cioè, stilistica come trombettista, sì. Anche se infatti già 20 anni fa parlavamo di Jon Hassel e poi lui che ha ispirato tutti noi.
Sì, certo.
Di Chet Baker che ha ispirato Jon Hassel, quindi questo suono, questo sound che poi è diventato scandinavo, però non solo gli scandinavi sono così.
Sì. Notavo anche che tra i 12 brani ce ne sono ben 3 che arrivano dalla tradizione partenopea, che è uno scrigno prezioso, sì. E senza fine, no? Non
sì.
Solo questo pezzo, ma...
Sì, avrei potuto sicuramente dedicare un album intero alla tradizione partenopea perché sono dei brani infinitamente belli.
Beh, quindi se uno ti definisse un crooner della tromba, tu come la prenderesti?
Bene.
Sì, eh?
Bene, sì, la cantabilità è importante.
Certo.
È vero, è vero.
La cantabilità è importante, ma ogni tanto viene perturbata così,
sì, come in questo caso.
Sì, dalle folli idee di John Zorn, questi erano i suoi Naked City, da un disco, l'album d'esordio in realtà, datato 1989.
L'angolo del ribaltabile.
Pensa quanto era bravo Chet Baker, riusciva pure ad imitare Paul Desmond con la tromba, incredibile. No, è vero, poteva essere... No, era Paul Desmond, evidentemente. Dove ci ha portati, anche idealmente?
Beh,
così.
Ci ha portato innanzitutto in un'atmosfera molto soffice, che
sì.
È la premessa dovuta,
certo.
A questo spazio. L'angolo del ribaltabile, caro Luca, è proprio quello che dice la parola stessa.
Quello, cioè... che sta immaginando, credo, in
forse,
qualche modo,
sì,
insomma...
Sì, sì. Insomma, si va in camporella,
certo.
Le coppie consumano l'amore,
si celebra l'amore, ma ahimè poi quasi automaticamente si accende l'autoradio e può partire qualunque cosa che può anche rovinare definitivamente il momento, sai, partono
sì.
Cose che ne so, i cugini di campagna che poi
invece ci pensiamo noi. E tra l'altro abbiamo avuto attestati notevoli, perché
sì.
Molti bambini hanno il nome di Valerio e Sergio.
Sì, purtroppo poi il problema è quando sono gemelli, perché lo sai, è che poi c'è questo problema.
Sono maschio e femmina.
Esatto, perché Valerio e Valeria funziona, col mio un po' meno. Comunque, sì. L'Ufficio Federale della Sanità ci sostiene in questo senso, perché cerchiamo di, appunto, favorire la natalità.
Sì, poi a noi piace usare anche da questo punto di vista, come oggi, perché
sì.
Insomma uno non pensa proprio a Lilia Ensemble per un momento soft.
Beh,
core
in realtà si
tipo.
Potrebbe avere anche dal vivo, cioè portarseli dietro,
sì,
te li porti in furgone e poi loro
sì,
cantano
sì.
Mentre
sì,
tu
infatti.
Però
comunque di fatto abbiamo questo gruppo vocale specializzato appunto nella vocalità della musica antica e in particolare un pezzo che celebra la bellezza femminile, per cui va benissimo
sì,
E adesso ce lo ascoltiamo.
Thank you.
Beh, sai, posso dire che è molto sensuale già l'ascolto, sì, solo sì, ascolto, poi come colonna sonora di un momento così intenso diventa...
Fantastico, no, ma infatti credo che ci abbiano pensato in pochi a usare e invece secondo me bisognerebbe sperimentare, tra l'altro in questo caso un pezzo meraviglioso, Pulcherrima Mulierum di John Plummer, 1441, adesso è giunto il momento del secondo ascolto.
Che è qui sepolto sotto i miei appunti. Infatti. Eccolo qua, Luca Aquino and Jordanian National Orchestra, mi viene da dire URCA, questo è un progetto.
Sì, un bel progetto, sono molto orgoglioso di questo progetto, sì.
Quindi sei stato sul luogo?
Abbiamo registrato nel sito archeologico di Petra, nel sito UNESCO, con una campagna, la campagna United for Heritage contro i crimini e il terrorismo nei confronti dei beni architettonici.
Sì, eccolo qua, meraviglia.
Tra l'altro in quel momento ce n'erano di frequente.
Sì. Con una label giordana, tra l'altro. L'etichetta era giordana di un mecenato. Fu un bellissimo, fu difficilissimo perché alla fine portarono un generatore di corrente nel deserto, quindi
abbastanza complicatiello, diciamo.
Complesso, però sì. È stato fantastico.
Abbiamo suonato tanto. E il rapporto con i musici?
L'orchestra giordana è composta da musicisti che provenivano dal mondo arabo, ma non solo, quindi dall'Iraq, Arabia Saudita, dalla Siria.
Quindi era multietnico anche.
Però anche il percussionista era di New Orleans proprio. I tecnici erano inglesi, l'arrangiatore Sergio Casale è italiano della mia stessa città, quindi comunque era una un'orchestra cosmopolita.
Quindi leggevano loro, erano parti tutte scritte?
Sì, queste erano parti tutte scritte e poi abbiamo registrato anche un altro album in Siria con la stessa formazione che ancora non è uscito, doveva uscire 3 anni fa, poi ebbi quell'infortunio, quindi ancora non è stato... è stato pubblicato, perché questo disco in realtà, tranne qualche spezzone in solo tromba oppure qualche duo con degli strumentisti loro, più o meno è un disco più che altro di musica classica, quindi furono costretti un po' a suonare la musica nostra, mentre il secondo album, che avrà spero come titolo, sempre se resta lo stesso, Al-Amal, che significa speranza in arabo, è proprio musica loro, quindi siamo noi che siamo entrati nella loro musica e ci siamo lasciati andare.
Avete restituito il favore. Qui ascoltiamo il primo brano, se non sbaglio.
Dead Sea Moon.
Una luna sul mar morto. Ah,
che bello.
Thank you.
E niente, io ora mi ascolto tutto il disco, perché quindi me ne vado, beh, non si può, e finiamo qui, così.
Beh, qui era proprio come una specie di apertura, una porta che si apre e ben voglia di entrare.
Davvero un preludio. Poi questo disco lo useremo prima o poi, perché c'è un blues beduino.
Quindi per le nostre rubriche di certo, blues anomali.
Assolutamente.
Io ho due curiosità. La prima, tu hai composto anche una colonna sonora del film Fortunata.
E ho suonato nel
Ok. Come è andata in quella veste? Cioè, tu avevi una consapevolezza cinematografica, in quel caso dovevi proprio suonare sulle immagini o ti hanno semplicemente commissionato?
Purtroppo no, non avevo le immagini davanti. Ho suonato col compositore, eravamo io il compositore e l'ingegnere del suono, quindi abbiamo dato più o meno delle idee essere, però avevo uno spartito davanti in maniera molto...
Film diretto da Sergio Castellitto. E l'altra cosa è che in uno dei tuoi album c'è ospite Lucio Dalla.
Sì.
Che mi comandò.
Allora, ho conosciuto Lucio Dalla tramite Grazie Mimmo Palladino. Mimmo Palladino è un artista, anche lui, insomma, nato di origine beneventana, di origine sannita. Suonai all'Hortus Conclusus con Lucio Dalla e Mimmo Palladino, un progetto di Mimmo anni fa, e poi dopo andai a registrare quest'album, il titolo era Chiaro, in Norvegia, con una ritmica norvegese, e chiese a Lucio Dalla se voleva cantare La Mer, e lui decise di cantarla in francese, quindi poi trascorrimmo una giornata nel suo studio a Bologna e sovraincise in francese il canto, il testo di La Mer.
Beh, devo dire che io sono orgoglioso di poter propinare a Valerio questo, uno dei Kafka Fragmenti, l'opera 24 di Gyorgy Kurtág, di proporlo al nostro ospite e al nostro pubblico. Perché dico questo? Perché Stolz è proprio il titolo di questo frammento, quindi orgoglioso.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E così anche stavolta il cavallo è finito così. Però siamo alla nostra sfida e quindi Luca qui non si può mettere tranquillo, giusto?
Tranquillo, ma attento.
Su scranno, diciamo, di giudice inappellabile, perché?
Sì. Cioè, tranquillo ma vigile.
Sì, ecco, molto
diciamo
vigile.
Così, perché in realtà tu sei il nostro giudice inappellabile, abbiamo deciso un tema... Abbiamo deciso, ognuno di noi ha portato un brano a testa, cercheremo di stare vicini appunto a questo tema e alla fine
alla fine non farai fatica a capire che il mio brano è migliore del suo, ovviamente, certo. Perché è una sfida, quindi dobbiamo un attimo farci agonistici. E qual è il tema però?
Il tema sono le voci audaci.
Voci audaci. Beh, ti capita, abbiamo appena parlato di Lucio Dalla. Ti capita di lavorare con le voci?
Sì, ed è bello, specialmente quando sono voci che improvvisano. In Europa ci sono tantissime cantanti che stanno facendo improvvisazione radicale con e senza elettronica.
E qui non ne sentirai temo di improvvisazione, ma sentirai altre cose. Quindi,
sì, in questo primo caso proprio un musicista davvero anomalo, difficile da collocare, può essere definito cantautore, legato però anche al cosiddetto art rock, si chiama James Russell. Tira fuori sempre delle alchimie piuttosto strane anche quando usa pochi strumenti, e il suo uso della voce è sempre piuttosto estroso, definiamolo così. Poi
estroso.
Vediamo se vi convince.
Oh, I had, oh, 5 years one time. Oh, I had 5 years one time. But I roll, oh Lord, my 5 years down. Make a long old time man feel bad. Make a long time. time man feel bad when he can't we'll get a letter from home. Well, there must will be a wreck on the road. Well, there must be a wreck on the road, 'cause I can't get a letter from home. Make a long time and feel bad. Make a long time and feel bad when he can't. Just as long as my right arm, make a long time and feel bad. Make a long time and feel bad.
Beh, presa del suono curiosa.
Sì, perché dire. In questo caso lui cercava di ricreare le registrazioni, quelle sul campo fatte ai prigionieri, in prigione sostanzialmente. Naturalmente c'era anche questa attitudine responsoriale con uno che comandava i giochi, gli altri che rispondevano. Ci sono registrazioni di questo tipo, tra l'altro fatte veramente sul campo, cioè in prigione, i canti di lavoro in cui si sente anche il rumore delle pietre spaccate.
Sì, da ritmo, forzate, da groove, esatto. Un po'. Beh, a proposito di campo, oggi veramente una sfida serrata, perché siamo in linea sia sul fatto che ora stiamo per ascoltare un altro coro registrato anche qui sul campo, ma i cantanti erano assolutamente liberi, anzi più liberi di noi per molti versi, perché siamo a Tahiti, la più grande isola nel gruppo delle isole del vento della Polinesia francese, e dove il francese è l'unica lingua ufficiale. Potevo proporre questo brano anche nel canto di Babele, ma
sì,
ho deciso di vincere così a mani basse oggi con questo.
Vedremo.
Sì, siamo all'isola più remota, in particolare tra le Australie, Rapaiti o Rapa la Piccola, il cui nome è legato chiaramente alle sorti dell'isola di Pasqua, Rapa Nui, ma i misteri legati alle sue origini rimangono a tutt'oggi molto fitti, così come i misteri legati ai canti che arrivano da lì e che l'etnomusicologo Pascal Nabé ha registrato qualche decennio fa. Ha registrato un incredibile coro tradizionale, quindi, che canta antiche, antichissime melodie quartitonali, e lo fa in modo incredibilmente spontaneo, e sfido qualunque coro professionale nostro occidentale a riprodurre questo canto.
Yeah.
Beh, un ascolto così apre letteralmente la testa, nel senso che capisci, con tutto rispetto per il sistema temperato, ma qui su quest'isola i bambini crescono cantando così. Per noi è assolutamente...
È un po' quella sorpresa che ci è presa quando abbiamo sentito le voci bulgare.
Esatto, le Mister de Voix Bulgare ci ha un po' sconvolti in questo modo. E Luca, ora devi scegliere uno dei due brani. Premetto che noi ci giochiamo la cena con questa sfida, quindi insomma la responsabilità è grande.
Beh, caro Sergio Albertoni, non pensavo potessi scegliere un brano che potesse piacermi più del primo proposto da Valerio, ma ci sei riuscito.
Hai visto?
È vero, vabbè, ci sto. L'altro peraltro era appunto invece una work song piuttosto mainstream, anche se aveva le sue asperità.
È piaciuto anche a me molto. Beh, poi a noi interessa soprattutto il terzo regalo sonoro che ci ha portato Luca Quino. Cos'è? Una bicicletta?
Sì, e peraltro una bicicletta d'autore.
Disegnata da Mimmo, sì.
Da Mimmo Paladino. Quindi, insomma, già questa cosa qui fa acquistare valore.
Perché sei un ciclista.
Sì.
Molto, dire...
Sì. Da anni... Diciamo, ora da 3 anni non vado più in bicicletta, insomma. Ho avuto un problema, la sto prendendo con la bici, ma l'ho superato il problema, quindi posso superare anche il mio problema con le due ruote. Però fin da piccolo sono andato in bicicletta con mio papà, mio zio, quindi è una passione e forse è l'unico sport che ho fatto.
Ma questo disegno te l'ha regalato, cioè l'ha fatto apposta per la copertina?
Sì.
Meraviglia.
Il Mimmo ha realizzato, penso, 4-5 copertine dei miei album e poi tutte le opere del mio Festival Rierberi.
Quindi al posto del campanello hai una tromba che fa il suono.
L'avevo.
Una specie di clacson.
Sì,
così.
A forma di tromba.
Potrebbe essere. Vedi.
Beh, qui praticamente siete in due.
Sì, un duo con Carmine Ioanna, un fisarmonicista pazzesco, irpino, col quale suono da un po' d'anni, penso da 7-8 anni. Abbiamo suonato ovunque.
C'è un featuring di un percussionista,
featuring,
ma solo in due brani.
Sì, in due brani c'è Giampiero Franco.
Vabbè, Carmine Ioanna, che c'era anche nel disco che abbiamo assaggiato prima, Petra.
Esatto. Sì, sì. Beh, noi con questo pezzo che stiamo per ascoltare, Tug's Smile, un lungo pezzo che dura 7 minuti e più, ci salutiamo.
Sì.
Ringraziamo Luca Quino.
Ma certo. Ringrazio voi.
Grazie.
Trasmissione
davvero
bellissima, diversa, simpatica, stupenda, sono stato benissimo.
Grazie davvero e noi ci risentiamo settimana prossima.
Settimana prossima, restiamo proprio qui tutta la settimana.
Sì, c'è Drupi dietro che ci aiuta in archivio perché abbiamo un casino di documenti da
abbiamo ingaggiato Drupi che aveva bisogno di lavorare
e noi volentieri anche se fa dei casini ogni tanto.
Vabbè.
La settimana prossima ci trovate in podcast, lo ricordo, sul nostro sito. Siate
babilonici. Thank you.